poi siccome in italiano suonava un po' troppo forte, hanno usato il termine inglese che va molto di moda adesso, cioè bisogna introdurre l'empowerment delle persone LGBT nella scuola, cioè dare potere. Cosa significa poi lo vedremo. Bisogna introdurre anche il concetto di diversity management, anche a livello di dirigenza. Bisogna poi incentivare il coming out dei ragazzi, cioè l'esternazione della propria omosessualità. Bisogna poi introdurre l'identità di genere, cioè dire ai ragazzi, ehi, voi vi dovete guardare bene dentro per verificare se davvero siete maschio o femmine, uomini o donne, indipendentemente dal vostro sesso biologico. E poi, ciliegina sulla torta, bisogna introdurre la bibliografia omosessualista, cioè letteratura che avvicini al mondo dell'omosessualità e aiuti a superare i cosiddetti stereotipi e pregiudizi. Se voi pensate che questa roba qui sia fantascienza, è purtroppo quello che è accaduto alla fine di aprile di quest'anno sulla storia del liceo classico Giulio Cesare di Roma, vi dimostra che purtroppo è tutt'altro che fantasia. E voi oggi avete la fortuna di poter ascoltare dalla viva voce di colui che quella vicenda l'ha vissuta in prima persona che cosa è accaduto, al netto di tutte le balle e le mistificazioni che ci sono state. Perché? Perché noi, sapete, abbiamo presentato una denuncia alla Procura della Repubblica di Roma contro gli insegnanti di quella scuola a nome di alcuni genitori. Perché è accaduto questo. In due classi di quinta ginnasio, quindi ragazzi dai 14 ai 15 anni, due insegnanti, in attuazione di questa direttiva dell'UNAR, hanno deciso di introdurre il romanzo Sei come sei della scrittrice Melania Mazzucco del 2013. Che cosa hanno fatto? Hanno fatto proiettare un video in cui questa scrittrice spiega il libro, che è in chiara, evidente impostazione ideologica omosessualista, poi hanno dato il libro da leggere ai ragazzi, poi hanno fatto un dibattito e poi hanno fatto un tema, un saggio breve intitolato Commenta la frase di Papa Francesco chi sono io per giudicare un gay all'interno del romanzo Sei come sei di Melania Mazzucco. Quindi anche il Santo Padre nel tritacarne di questo. Ma qual è il problema? Il problema è che questo romanzo affronta due temi delicati come il rapporto fisico fra due ragazzi dello stesso sesso e la fecondazione artificiale per le coppie gay in questo modo. Nel primo caso descrive con un linguaggio da rivista pornografica e dettagli riferibili un rapporto orale fra due ragazzini, uno tra l'altro dell'oratorio, descrivendo nei minimi dettagli il gusto acre dell'urina, il sapore dolciastro dello sperma, eccetera, eccetera, eccetera. Nel secondo caso, quello della fecondazione, il tema viene affrontato descrivendo anche qui con un linguaggio da rivista pornografica l'atto di masturbazione di un omosessuale mentre pensa a quello che fa col proprio compagno davanti leggendo una rivista porno gay in una cabina per il prelievo del seme di una clinica per la fecondazione artificiale. Quando i ragazzi, alcuni ragazzi incappano in questi brani, restano turbati, vanno. Anzi, una ragazza in particolare ha usato un'espressione che mi ha colpito. Ha detto, io ho sentito la mia sensibilità ferita. E questa ragazza si è rifiutata di andare oltre, non ha letto il libro. Si è rifiutata di leggerlo. Allora l'hanno portato ai genitori. I genitori quando hanno letto quella roba lì, hanno fatto quello che avremmo fatto tutti noi. Ci sono letti tutto il libro per capire cos'era sta roba. E si sono infuriati. Non tanto per le parti, non ci sono altre parti oscene, ma si sono infuriati perché questo libro è surreale, cioè mostra come se il mondo normale fosse tutto fatto di ragazzi nati in provetta, famiglie le più improbabili, allargate, omosessuali, di tutti i tipi, tranne quella naturale, e come se l'ultimo eterosessuale di una famiglia normale fosse il fanalino di coda di un mondo che sta per sparire, perché questo è il futuro, questo è il progresso. Allora, non essendo stati coinvolti, si decidono di fare questa denuncia. Io la presento, faccio da Cireneo e da Parafulmine, perché ovviamente poi i genitori non si sono voluti esporre per non compromettere la posizione dei figli, e la vicenda, come sapete, è finita al TG1 delle 8, in tutte le prime pagine di tutti i giornali, ha tenuto banco per una settimana. E io sono stato subissato da una pluvia di insulti di tutti i tipi: talebano ignorante, troglodita culturale, bigotto censore della letteratura, anche purtroppo dal mondo cattolico. Qualcuno mi ha definito culturalmente rozzo dire che questo romanzo è osceno. Che cosa io ho sopportato con pazienza cristiana per un certo periodo, fino a quando ho ritenuto che il livello di guardia fosse superato. In particolare, un giorno, mentre tornavo da Roma a Milano in macchina, in capo alla radio, in una trasmissione pseudoculturale di Rai 3, Fahrenheit, in cui si parla di libri e letteratura, ovviamente l'argomento del giorno era quello, e mi hanno massacrato per un'ora. Appunto che io adesso devo reagire. Mi viene in mente un'idea mentre sono in macchina. Telefono al senatore Giovanardi e dico: guarda Carlo, devi farmi una cortesia, devi presentare una interrogazione al Senato, ma su questa vicenda, riportando pari pari integralmente i brani del romanzo. E lui mi dice: sei pazzo, se faccio una cosa così mi buttano fuori, non posso. Questo, dobbiamo evidenziare questo. Insomma, alla fine, dopo un po', lo convinco. Tre giorni dopo, stavo andando a Carate Brianza a una conferenza, verso le 8 di sera squilla il telefono. E lui mi dice: ehi, dice, lo sai cosa è successo? Sono andato a presentare l'interrogazione all'ufficio di presidenza del Senato e i funzionari, quando l'hanno letta, hanno detto: senatore, sta scherzando, vero? Lo sa che queste espressioni violano l'articolo 146 del regolamento del Senato, che proibisce espressioni sconvenienti? Le cancelli e ripresenti l'interrogazione. Lui è stato bravo, perché ha detto: no, me lo mettete per iscritto. È incredibile, ma vero? Il 7 maggio 2014 il presidente del Senato, dottor Pietro Grasso, magistrato, ha scritto a Giovanardi questa lettera dicendo: caro senatore, virgola, purtroppo la sua interrogazione non può essere accolta perché viola l'articolo 146 contenendo termini sconvenienti. La prego, cancelli quell'espressione e ripresenti l'interrogazione. Quindi ciò che è stato ritenuto sconveniente e osceno per un'aula parlamentare diventa educativo per un'aula scolastica, non ci sono 14enni e 15enni. Io comunque la soddisfazione me la sono tolta. Se sono un talebano ignorante, sono in buona compagnia con la seconda carica dello Stato. Siamo io e il senatore, il presidente del Senato, dottor Pietro Grasso. Vedete però, la cosa più grave di questa vicenda, sapete qual è? È il fatto che i genitori non siano stati minimamente coinvolti in questa cosa. Tra l'altro il ministro Giannini ha fatto una gaffe che poi gli è stata fatta anche notare, perché a caldo, commentando la vicenda, ha detto: beh, io non so nulla, non ho letto, però ho fatto indagini e è tutto regolare, perché i professori, gli studenti erano d'accordo. Mancava una categoria. E sapete dove sta scritto che i genitori hanno diritto di priorità nell'educazione dei propri figli rispetto allo Stato? Dove? Dove? No, non così. La Costituzione dice la stessa cosa, ma in modo molto più testualmente, come dico io, così, virgolette: i genitori hanno diritto di priorità nell'educazione dei propri figli rispetto allo Stato. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, articolo 26, terzo comma. E sapete perché nel 1948 si è deciso di inserire questo principio, che prima, essendo pacifico e scontato, non era previsto da nessun documento giuridico né nazionale né internazionale? Perché dopo la guerra l'esperienza aveva dimostrato come fosse stato devastante, distruttivo, esiziale l'indottrinamento dei giovani attraverso il Volksaufklärung, cioè il sistema di istruzione statale pubblico del Terzo Reich. Cioè si è capito che l'istruzione pubblica in mano al potere può diventare un'arma letale. Sapete tra l'altro qual era la definizione completa del Ministero della Pubblica Istruzione tedesco? Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, cioè Ministero dell'Istruzione Pubblica e Propaganda. E non era un caso che quelle due competenze, istruzione e propaganda, fossero tutte e due unite in quel, proprio in quel dicastero lì. E sapete chi è stato il ministro dell'istruzione pubblica dal 1933 in Germania? Il dottor Josef Goebbels. E dopo 70 anni siamo costretti a rivendicare lo stesso principio, secondo precedente che ci porta indietro. Come se 70 anni di democrazia non esistessero più. Andiamo avanti. Se vi ho chiesto di leggere questo documento, vi scongiuro, invece vi supplico in ginocchio, di leggerne un altro che è molto più grave. Si intitola Standard per l'educazione sessuale in Europa. È un documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che purtroppo sta sempre più per essere applicato soprattutto nelle scuole materne e elementari del nostro paese. Questo documento suddivide i giovani in fasce di età, da 0 a 4 anni, 4 a 6, 6 a 9, 9 a 12, 12 a 15, 15. E vi dico soltanto, per darvi un'idea di che cosa si tratta, che cosa prevede nella fascia da 4 a 6 anni, che è quella che poi prenderemo in considerazione appunto per le scuole materne e elementari. In quella fascia lì dice che i bambini dovranno essere, fra le varie cose, uno, introdotti alla masturbazione infantile precoce, due, la capacità di identificare i genitali fino al dettaglio, quindi fennucce, clitoride, eccetera, terzo, che fosse peggio la cosa peggiore dei primi due, l'introduzione all'identità di genere, cioè, non siete maschietti o femminucce, dovete decidere cosa essere. Ora, siccome noi come giuristi per la vita diamo la nostra attività, offriamo la nostra assistenza legale gratuita a tutti i genitori che incappano e sono incappati in questa roba, da gennaio ci è arrivato di tutto. Sulla questione della fisicità, la prima segnalazione è venuta da Roma, quando un genitore, un papà, ascoltando il figlio di 6 anni che tornava da scuola fare discorsi un po' strani, ha immediatamente pensato all'interferenza esterna di un adulto. È corso a scuola, ha convocato tutte le maestre, ha detto: «Ehi, aprite gli occhi, guardatevi intorno, qui c'è qualcuno in circolazione che gira, perché mio figlio ha cominciato a fare questi discorsi qui». E quelli hanno detto: «Siamo stati noi, stiamo applicando lo standard per l'educazione sessuale». Alla legittima reazione del genitore, dice: «Ma siete pazze?» Tutte le maestre, tutte, lo hanno aggredito dandogli del retrogrado, del bigotto, del reazionario, degli oscurantisti. Lui ovviamente ha dovuto prendere il figlio e portarlo via. Noi abbiamo cercato, abbiamo visto anche se c'erano gli estremi per un'azione legale, perché come definite voi un adulto che insegna a un bambino di 6 anni a toccarsi? Sapete cosa mi hanno risposto a Trento? Un educatore. C'è gente che difende questa roba qua, eh? C'è gente che difende questa cosa qua. Ora qui però siamo sempre nel campo della fisicità, perversa, ma è la natura. Quello che invece sta diventando assolutamente preoccupante è l'aspetto del genere. Lì si sta spaccando la testa dei bambini, cioè il fatto di decidere cosa essere. E qui è arrivato di tutto. Devo dire che l'Umbria in particolare sembra essere il laboratorio sperimentale, non chiedetemi perché, ma da lì sono arrivate le principali segnalazioni. Per esempio, ci sono scuole dove fanno vestire i bambini da bambine e viceversa, fanno giocare i bambini con le bambole e le bambine con le pistole, secondo un modello educativo norvegese che ha un protocollo molto preciso. Ci sono scuole come la vecchia scuola Mattei di Roma, dove truccano i bambini, la donna con il rossetto, grazie anche all'intervento degli educatori esterni dell'associazione Scosse. C'è la scuola I Sei Colori di Ugo di Roma, dove per la prima volta quest'anno hanno deciso di non festeggiare più, di cancellare la festa del papà per evitare di discriminare una bambina che aveva due mamme lesbiche, quindi anche il povero San Giuseppe in archivio. In moltissimi asili sta circolando queste fiabe di cui avete sicuramente sentito parlare, no? Delle due principesse che alla fine si innamorano, si sposano, e con tanto di disegnino delle due principesse che si baciano. La fiaba del principe che si innamora dello scudiero, scappano e si sposano, che si può anche ridere, però relativamente, perché se voi pensate alla forza pedagogica che hanno le fiabe, hanno avuto anche per noi, Cappuccetto Rosso, Cenerentola, Biancaneve, c'è poco da ridere. Poco. Poi sta dilagando questo, il best seller, un must in tutte le scuole elementari, che è Il Segreto di Papà. Ne avrete sentito parlare, no? Questo racconto che spopola è il racconto che un bambino fa della propria famiglia, no? In cui ovviamente è una famiglia tipo, quindi separata. La mamma è andata a vivere col fidanzato Ale, il papà aveva un comportamento un po' strano, alla fine si scopre che è un segreto si chiama Luca, cioè papà ha un fidanzato che si chiama Luca. E questo bambino racconta, dice, Luca tra l'altro è un poliziotto, mi vuole molto bene, mi ha fatto fare anche un giro con la moto della polizia, mi dà tanta fiducia, quindi anche le istituzioni dentro questa roba qui, però... Dice questo bambino, siccome la parola gay a scuola aveva un'accezione negativa, allora il bambino ne parla alla maestra e la maestra dice, ci penso io, faccio una lezione. Va alla lavagna, scrive parola gay e dice, bambini, sapete cosa vuol dire gay in inglese? Allegro. Quindi il suo papà è fortunato ad avere un fidanzato allegro. Tutti i bambini applaudono e sono contenti. Ma la storia non ha un happy ending, non finisce bene. Perché finisce così. Questo papà dice, io e Luca ci vogliamo tanto bene, però purtroppo non siamo felici, perché in Italia non ci possiamo sposare. E tutti i bambini sono tristi. Poi vanno a casa e dicono, mamma, ma perché il papà? Potremmo andare avanti tutto il giorno a raccontarvi cose del genere. L'ultima è di poche settimane fa, in una scuola materna stanno arrivando adesso anche i genitalini di gomma, no? Pene, vagina, piccolini, per spiegare all'asilo come si procrea.